Legnano, dalle origini alla battaglia. Dopo la scomparsa del dominio longobardo e quindi carolingio, il nostro territorio assume una fisionomia precisa. Qui si fronteggiano i due contadi rivali, Milano e il Seprio. Il confine meridionale di quest'ultimo passa a sud di Castano, Busto Garolfo, Parabiago e Cerro, comprendendo Legnano. Una coincidenza importante si ha con un confine linguistico che deve essersi formato in questo periodo. Da Cerro a Castano corre appunto l'isoglossa della caduta della vocale atona finale, di cui abbiamo detto in principio. L'influsso ligure, opposto al celtico, è contenuto dunque in una linea che con Legnano e Busto comprende i paesi della Valmorea fino a Fagnano ed è il segno di una continuità non solo linguistica, ma anche politico-amministrativa. Ma se il feudalesimo è fondato sulla proprietà terriera e l'economia agricola, dopo il 1000, si profila il sorgere di nuove economie generatrici di gravi conflitti che agitano la società e ne accompagnano l'impetuoso risveglio economico, artistico e culturale. Un risveglio che ha il suo centro appunto nella società cittadina, artistico e culturale. Un risveglio che ha i suoi imprenditori, banchieri, per limitarci alle categorie economiche. La città tende ad espandersi, a proiettare i suoi interessi oltre le mura, oltre le terre del suo stesso contado, per aprirsi le vie verso rapporti sempre più vasti con paesi anche lontani, suscitando, naturalmente, resistenze e contrasti violenti. Nel quadro di questi conflitti, Legnano acquista una nuova importanza. Nella grande rete delle strade romane essa non ha avuto una posizione privilegiata. L'isolamento geografico di cui parlammo a proposito delle sue peculiarità linguistiche era solo diminuito ma non annullato in età romana, quando le grandi vie di comunicazione univano Milano con Novara, Novara con Castelseprio attraverso Oleggio e Gallarate, Milano con Castelseprio attraverso Saronno. Un triangolo che aveva all'interno la nostra zona. Ora invece la rivalità tra Milano e Seprio conferisce a Legnano un'importanza strategica nuova. Posta allo sbocco della Valmorea, verso la pianura milanese, essa dista, seguendo il fiume, poco più di 10 chilometri dalla posizione fortificata di Castelseprio. È dunque un'incombente minaccia per Milano. D'altra parte, i signori milanesi già da tempo hanno proprietà terriere a Legnano. Il documento più antico di cui appare il nome di Legnano, e più precisamente di Legnarello, il sobborgo posto al di là dell'Olona è diviso dal borgo vero e proprio da un tratto inabitabile perché è troppo esposto alle piene del fiume. E il documento è del 23 ottobre del 789. Con esso l'arcivescovo di Milano cede al diacono Forte le terre che egli aveva ereditato dai suoi genitori in quel di Legnanello e in Alis Locis che crediamo attorno a Legnanello. La presenza del signore milanese a Legnano dovette aumentare nei secoli successivi involvendo il borgo nelle vicende storiche della stessa città. Tali vicende diventano drammatico nel secolo XI, quando il malcontento contro il clero, concubinario e simoniaco, diviene il forte movimento popolare della pataria, alla cui testa si trova il canonico Arialdo. Nei tumulti milanesi, questo è costretto a fuggire dalla città e, a detta di qualche storico, tradito e consegnato ai suoi nemici, fu da questi ucciso in una solitaria isoletta del Lago Maggiore, tra Angera e Arona. Prima di essere tradito e consegnato ai nemici, Arialdo, come dice il suo biografo, si era rifugiato ad quodam castrum fidelis Erlembardi, cioè Erlembardo Cotta, che si trovava a Legnano. A Legnano la popolazione viveva ancora in abitazioni lignee, data anche l'abbondanza del legno e la scarsità di rocce adatte alla costruzione delle case. Il terreno alluvionale offriva una certa quantità di ghiaia e di grossi ciottoli. Con queste grosse pietre tondeggianti fu costruita la chiesa romanica di San Salvatore e, adiacente ad essa, un vero e proprio fortilizio con robusti muraglioni, di cui si scopersero le ampie fondazioni alcuni decenni or sono, e che più tardi fu difeso anche da un fossato, che traeva a monte l'acqua dell'Olona e ve la riconduceva poco oltre a valle. Questo doveva essere il castello dei Cotta. È chiaro a questo punto che il territorio legnanese era stato sottratto al dominio del Seprio e interamente legato alle sorti di Milano. Di importante famiglia milanese era la proprietà delle terre, di una famiglia milanese la fortezza. Legnano era divenuta la porta d'ingresso del contado milanese e di lì i milanesi sorvegliavano le mosse del nemico sepriese, lì difendevano la sicurezza della loro città. Per questo nel 1160 il Barbarossa, nell'intento di affamare Milano, devastò le campagne a nord di Milano, dalla parte del Lambro e quindi, fatto un certo giro, Legnano, Nerviano, Pogliano, giunse fino a Vanzago e Rò, e dove andava a colpire o mozzava tutti gli alberi da frutto, devastando i raccolti dei cereali, legumi e lino. Dopo la distruzione di Milano del 1162, il contado milanese fu amministrato dal vicario del vescovo di Liegi, quale responsabile di tale territorio. Il suo vicario, Pietro d'Acumino, impose a tutti gli abitanti da Legnano a Busso Garolfo in giù di versare all'imperatore una buona parte dei loro raccolti. Tutte queste angherie, la carestia e la fame provocate dalle devastazioni e dalle confische non potevano non suscitare anche nella popolazione rurale del contado un sentimento di insofferenza, un desiderio di ribellione che ancora più stringeva i legami di questi borghi e villaggi con la loro capitale. Non sappiamo se e in che misura i contadini legnanesi parteciparono alla battaglia. Certamente essi furono, forse con le armi, senza dubbio col cuore, uniti ai combattimenti della Lega, offrendo loro ogni possibile appoggio. Con tali premesse risultano evidenti le ragioni per le quali la mattina del 29 maggio 1176 il carroccio, con tutti i combattenti milanesi e parte degli alleati, si era fermato a Legnano, terra amica in attesa del nemico.